Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava ad alti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro ad intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato e tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere sino a noi. E quello replicò: allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi nemmeno se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Famiglia parrocchiale, quest'oggi nel festeggiare San Michele, Gabriele e Raffaele, formula solennemente anche gli auguri dal lambone, dalla mensa della parola, a tutti coloro che portano questo nome, al maschile o al femminile, poco importa. E anche gli auguri di un 62esimo anniversario di matrimonio felice ad Ariello ed Enrica, che oggi festeggiano questo anniversario nella loro famiglia. Quali sono i segni del nostro protettore che dal 1517 in questa chiesa sono stati dedicati a lui, ad onorare lui? I più recenti c'è una bellissima stampa policroma da questa parte, piccolina ma molto bella, di San Michele, che è stata donata da una famiglia. Dall'altra parte, l'anno scorso, se voi ricordate proprio come oggi, abbiamo vedete un bellissimo quadro, molto più grande, che ci ricorda come San Michele distrugge il male, l'origine, la radice del male, il demonio. Poi qualche anno fa le tre grandi vetrate della chiesa, quella principale, la più importante, dedicata a San Michele, l'altra a San Raffaele, l'altra a San Gabriele e poi l'altra vetrata che c'è della cupola, anche quella nuova, presa da un'antica incisione del 1200 che Anna Venturi nel complesso delle vetrate che sono state rinnovate in questa chiesa ha formulato e realizzato la Gerusalemme celeste. E poi il primo ricordo che noi abbiamo pensato di questa chiesa è di epoca longobarda, ottavo secolo. Noi eravamo fuori dalle mura delle sicurezza della città di Parma, la città bizantina, nell'ottavo secolo questa zona è stata dedicata dai Longobardi a San Michele e c'era in mezzo a Via della Repubblica l'arco di Gallieno che era stato tamponato e trasformato in una cappella dei Longobardi. Per cui i Longobardi quando si radunavano non andavano dentro alla chiesa, rimanevano fuori e solo il sacerdote celebrava i riti, l'Eucaristia, per tutti coloro che nel mondo longobardo avevano scelto San Michele come il difensore delle loro armate addirittura e dei loro eserciti contro l'impero bizantino che era già molto fatiscente ma che nel VII-VIII secolo dopo i Franchi aveva ceduto il passo ai Longobardi. Che cosa c'entra tutto questo con la liturgia di oggi? È importante che noi viviamo nel 2013, ma non viviamo soltanto di nostalgici ricordi del passato. La prima osservazione che è importante da compiere è sulle vetrate che raffigurano la Gerusalemme celeste, cioè la vita oltre la morte. Quella esistenza che è eterna e che rispetto a questa non dura 100 anni, 110 o 115, ma dura per l'eternità, non c'è più il tempo, non c'è più lo spazio. Ma Dio è la luce che, come il sole attraversando queste vetrate, dà a noi colori e dà a noi la vita. È il Manzoni che più o meno esprime in una delle sue grandi opere questo concetto, soprattutto questa realtà. Il Signore che è la luce del mondo che attraverso i colori dà senso, dà vita, dà significato alla nostra esistenza. Qui oggi noi abbiamo proprio una parabola che è troppo importante da doverla ignorare. È una parabola detta per i farisei, cioè per coloro che in ebraico fariseo significa impuri, intoccabili, coloro che insomma sono al massimo della vita. Ebbene, questi farisei hanno un grande limite nella loro esistenza, quello di credersi santi, giusti, buoni, bravi e belli. E il Signore che invece con questa parabola aiuta parecchio a ridimensionare non solo i farisei, ma loro, anzitutto, prima di tutto e soprattutto. Primo significato della parabola, che io credo importantissima nella nostra vita. Noi parecchie volte quando parliamo di esistenza terrena diciamo questa è una vita che noi dobbiamo vivere nella maniera migliore e poi ci sarà anche il paradiso, speriamo, così diciamo noi, E invece non pensiamo a un fatto estremamente importante, che questa parabola mette in rapporto strettissimo, non due vite, la terrena e l'eterna, ma una unica vita, una unica esistenza, una unica bontà che il Signore ha nei nostri confronti. Ma Lui chiede la nostra risposta, chiede la nostra collaborazione. E questa esistenza terrena è la introduzione alla vita eterna. Sei come il ricco che pensa soltanto a indossare vestiti di porpora e di lisso, a banchettare lautamente, nell'altra vita sarai nell'inferno. Sei come il povero ladro che invece vuole cibarsi almeno delle briciole che cadono dalla mensa di questo grande padrone. Allora nella vita eterna sarai eternamente beato, nel seno d'Abramo. Bellissima questa espressione. Ma è l'unica vita, non sono due vite. Questa esistenza terrena è l'introduzione all'eternità. Altro insegnamento che io credo importantissimo è il fatto che se sulla faccia di questa terra tu non hai avuto problemi, hai goduto, hai vissuto, la sofferenza ne manco forse ti ha sfiorato. La legge del contrappasso ti dice che invece dall'altra parte l'esistenza del paradiso non sarà a te aperta, ti sarà negata. E viceversa, altro insegnamento, bellissimo credo, la importanza della parola di Dio. Non solo delle sante scritture, ma di quella parola di Dio che viene interpretata, che viene resa attuale oggi dalla comunità ecclesiale. Quella parola di Dio è più importante, dice Abramo, il grande saggio, il grande uomo di fede, di tutte quelle cose che possono capitare nella tua vita, anche di un morto che risorge. Meno importante quello, perché è più importante l'ascolto della parola di Dio. E ultimo insegnamento, ma ce ne sono tantissimi altri, se noi oggi viviamo alla luce di questa parabola, non dobbiamo fare chissà quali ideologie per poter dire che le persone povere, immarginate, ammalate, inferme, eccetera, hanno la necessità del nostro amore. Dobbiamo partire da quello che San Luca, con tutta la sua comunità, usa, serve, intuisce in questo brano. È una delle tre volte in cui lui usa trapezza. È trapezza, la mensa, il tavolo, la tavola su cui si celebra la parola di Dio e si celebra l'Eucaristia, si celebra tutto quanto il massimo, il centro della nostra vita. Dalla parola di Dio, dalla mensa della parola di Dio, dalla mensa della Eucaristia, dalla mensa della parola scaturisce il nostro necessario aiuto e servizio d'amore ai poveri, agli ultimi, a quelle persone che hanno maggiormente bisogno di noi. E questo che cosa ci serve? A interpretare il mondo d'oggi. I cristiani, proprio perché sono chiesa, cioè sono grande famiglia di figli di Dio, cosa fanno nella loro esistenza? Realizzano la Santissima Trinità, meglio, cercano di conformare la propria vita al alla luce della Santissima Trinità. Michele, chi come Dio, è il Dio Padre, che si manifesta. Gabriele, Dio è forte, nell'annuncio che sarebbe diventata la mamma del Salvatore del mondo, Maria, immagine, icona della Chiesa. Raffaele, Dio guarisce. Dio che guarisce tutti quelli che sono i mali del mondo. Bene, qual è il male del mondo odierno? Qual è un po' il peccato originale che noi stiamo compiendo nella nostra vita in rapporto agli altri? Noi stiamo diffondendo una cultura estremamente pericolosa. La cultura del denaro, la cultura della finanza, la cultura del quanto guadagno, la cultura del ci riesco a superare la crisi perché ho un po' di soldi da parte. Se investo, adesso non è il momento, e avanti. Oggi sta diffondendosi invece la cultura che il ricco Epulone aveva in qualche modo fatto nei confronti di Lazzaro. Cosa fa il ricco Epulone? Lui continua a banchettare, continua a guadagnare, continua a mettersi attorno tutte le cose più superficiali di questo mondo, ma che lo rendono immagine forte. Lazzaro, cacciato fuori dalla sua casa, non solo dalla sua mensa, lui almeno si sarebbe accontentato delle briciole che venivano dal tavolo imbattito di questo ricco pulone, lo caccia fuori, solo i cani lambiscono le sue piaghe. Ecco, noi stiamo facendo in rapporto a un mondo odierno più o meno la stessa scelta, facendo sì che possiamo in qualche modo continuamente proporre con le parole, ma soprattutto con i fatti e con i gesti, la famosa cultura dello scarto. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, abbiamo gozzovigliato quanta roba fa nel barile. Tizio rende, perché in pratica ha chiesto lavoro, se non rende più lo scartiamo. Caio ormai ha compiuto 60 anni, 70, 80, non è più utile alla società, lo mandiamo in pensione, lo scartiamo. Questa è la cultura dello scarto che noi abbiamo in testa, è la cultura che ha subito Lazzaro. Perché noi siamo bravi, buoni, belli, efficienti nel guadagno, nel avere, nel possedere, nel avere potere in modo tale da poter in qualche modo non più autorizzare chi in fondo non rende più. E allora, nella vita eterna, come saremo trattati? Come il ricco Epulone. Quale dignità presentiamo al Signore circa i nostri fratelli che sono più disagiati di noi? L'esempio degli emigranti è un esempio lampante, ma anche l'esempio di circa un quarto del mondo odierno che soffre la fame e la miseria. Come rispondiamo noi questi interrogativi che si chiamano la fame del mondo? Abbiamo anche noi una mensa bene ornata, bellissima la tovaglia, bellissimi ceri, bellissimi fiori, ma se siamo famiglia dei figli di Dio, come la Santissima Trinità è famiglia, come Michele, Gabriele e Raffaele sono famiglia che portano gli annunci nel mondo Dio, della volontà di Dio, come rispondiamo questi interrogativi? E il Signore ci ha detto con il profeta Amos che abbiamo finito ormai di gozzovigliare nella nostra vita, di pensare prevalentemente, solamente, unicamente a noi stessi. È finita l'orgia dei vissuti. Che il Signore doni a noi allora questa grazia, attraverso la intercessione dei santi Michele, Gabriele, Raffaele, famiglia dei figli di Dio, che portano al mondo il messaggio del Signore. Possiamo anche dire: Signore, aiutami, aiutaci ad essere più innamorati dei nostri fratelli, a mettere la nostra povera vita, così com'è, nell'umiltà, nella semplicità, nei pochi doni, a metterla però a servizio di chi maggiormente ne ha bisogno. E allora questa grande sagra della nostra comunità potrà portare ad agio frutti nel tempo e nello spazio in prospettiva di eternità.